www.redijo.it e la storia continua. La toletta di una egiziana. Aggomitolata sopra una stuoia di giunco, la bella egiziana si abbandona dapprima a copiose abluzioni. Una schiava versa sul suo capo il contenuto di un vaso riccamente dipinto, mentre una seconda unge il suo corpo con gli unguenti più preziosi. Una terza, schiava, rianima gli abbattuti sensi della sua padrona, facendole respirare dei soavi profumi, mentre infine la quarta prepara la ghirlanda di fiori che deve ben tosto adornare il capo della bella egiziana. Dopo le unzioni viene il lavoro complicato della pittura, la quale esige delle cure infinite e particolari. L'egiziana intinge dapprima un ago di ebano oppure di avorio nell'ampolla contenente una sostanza chiamata stemat, che è una specie di collirio, con il quale rattraccia intorno agli occhi un cerchio nero che dà loro la dolcezza che seduce e lo splendore che abbaglia. Poi le si porge una scatola a compartimenti, nella quale ella prende il bianco vegetale che corregge il bruno della pelle, il rosso che ridona la perduta freschezza, il turchino che disegna le vene sulla fronte, il carmino che fa più vivo l'incarnato delle labbra e la tinta preziosa che dà alle sue dita il colore dell'arancio dei primi raggi dell'aurora. Da quanto vedete, ci voleva un poco di tempo a una donna egiziana prima che avesse ultimato la sua toletta. Bene, io posso seguirla qui passo passo. Basti sapere che la pettinatura, per cui i nostri giorni tanto si grida e si motteggia contro le donne, aveva già una grande importanza in Egitto 3 o 4 mila anni fa, che la chioma veniva divisa in innumerevoli piccole trecce, per tessere le quali non ci voleva meno della pazienza d'un ragno, che gli ornamenti d'ogni sorta abbondavano sul capo e sulla persona, e che la donna egiziana non usciva dalla sua camera segreta se non armata di tutto punto, tenendo fra le mani un mazzo di fiori artificiali, di cui ogni fiore celava una boccetta d'acqua odorose. La bella regina Cleopatra era tanto amante dei profumi che ricorreva spesso alla loro influenza per accrescere il suo potere di seduzione. Gli è così che, allorquando si recò a incontrare Marco Antonio, ella si trovava sulla magnifica galera della poppa d'oro, dai remi d'argento e dalle vele profumate, seduta sopra un trono risplendente e in mezzo a una nube di incenso, il cui profumo si spandeva all'intorno e inebriava i sensi. In tal guisa, la predilezione dei profumi, nata in tempi così remoti, si propagò e si coltivò attraverso secoli con sempre nuovo e più piacere. Nel XVI secolo, quel brillante Cinquecento di cui gli italiani sono così giustamente fieri, fu il secolo d'oro dei profumi e dei cosmetici. I primi davano il loro appoggio al lusso sfrenato che regnava in quei giorni. I secondi venivano un aiuto alla bellezza delle donne e facevano svanire le tracce dell'età matura. Talvolta avevano semplicemente per il scopo di soddisfare un capriccio, come quello che ebbero pure le romane e che si potrebbe trattare di follia se non si rinnovasse anche nei giorni nostri. Le veneziane, per produrre il colore di oro tanto desiderato, pigliavano 2 libbre di allume, 6 once di zolfo nero e 4 once di miele. Mescolavano tutto assieme con l'acqua e ne ottenevano una tinta meravigliosa. Il più bello però era la maniera con cui li impiegavano. Le signore si recavano sul terrazzo della loro casa, intingevano i loro capelli a profusione nell'unguento preparato e stavano là delle lunghe ore sedute al sole, finché i raggi incandescenti avevano fissato per bene il colore sulla chioma.
www.redigio.it e la storia continua.